Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Amiche ed amici delle comunità italiane nel mondo, vi giunga da Roma il saluto di Giacomo Schivo, ben ritrovati all'ascolto della trasmissione a voi dedicata. Quest'oggi nel nostro programma parleremo di un anno che è abbastanza vicino. Abbiamo parlato anche di quello che accadeva 100 anni fa. Beh, quest'oggi chiacchiereremo andando dietro le quinte del 1989. 12 mesi che, insomma, sono ancora abbastanza vicini alla nostra realtà odierna. È stato un anno cruciale, certo, segnato dal crollo del muro di Berlino il 9 novembre, simbolo della fine della guerra fredda e della repressione delle proteste di piazza Tiananmen in Cina, oltre alla fine dei regimi comunisti nell'Europa orientale, culminati nella rivoluzione di velluto in Cecoslovacchia e alla riunificazione della Germania. Abbiamo avuto tante cose. Io mi ricordo, ero piccolino, andavo a scuola e c'era soprattutto in quell'anno una grande attenzione per ciò che era l'ecologia, ciò che riguardava la natura. A tutti i bambini veniva insegnato a prendersi cura degli spazi circostanti, veniva insegnato a non maltrattare gli animali, a avere cura dell'ecosistema. C'erano in edicola gli album di figurine autoadesive del WWF, le faceva la Panini, ve le ricordate? E c'erano anche le avventure della piccola Bianca Siebert, che era una foca che viveva sui mari ghiacciati del nord e che appunto insegnava il valore della ecologia. E in mezzo a tutto questo la nostra grande cantante italiana Rossana Casale si chiedeva in quel 1989 a che servono gli dèi.
Che vita senza qualità e che miseria, che tormenti, che inquinamenti. Ho voglia di essere pensare più né a me né all'io, addio. Essendo questa società dei delitti e delle pene, siamo in catene di una
da esplorare, ma che se con ogni idea
siamo dietro le quinte del 1989, vorrei parlarvi di qualcosa di leggero, come sapete essere nostro costume. Il 17 aprile era un lunedì e sapete cosa successe alle 8 di sera? Debuttò Blob su Rai 3. Cominciava così: è la cosa più orribile che abbia mai visto in vita mia. La citazione di un film horror degli anni 50 si trasforma così in un giudizio lapidario sulla televisione. È esattamente in questo modo che si apre questo programma rivoluzionario che, con ironia anarchica ed irriverente, fa a brandelli la TV del giorno prima, creando collegamenti impossibili e dall'effetto comico. Pensate, si deve tutto a Enrico Ghezzi, che è entrato a Rai 3 alla fine degli anni 70 come critico cinematografico, aveva dimostrato il proprio estro nel rinnovare il linguaggio televisivo l'anno prima, nel 1988, quando diede vita a Fuori Orario, cose mai viste. Anche questo programma continua ad andare in onda ancora oggi come Blob, e è un contenitore di frammenti di film, documenti di rilevanza storica, cortometraggi solitamente esclusi dai palinsesti tradizionali. E allora, tornando a Bomba, cosa succede? Che il filone della memoria storica lo convince e decide di insistervi, lavorando a questo nuovo progetto che si chiamerà Blob, in collaborazione col dirigente Rai Angelo Guglielmi e l'autore Marco Giusti. L'idea che prende forma è quella di una striscia quotidiana breve che raccolga da qualsiasi emittente pezzi sparsi di programmi, telegiornali e film, creando un racconto ai limiti del paradossale e permeato da una satira intelligente che si fa beffe di tutto e di tutti. Per il titolo gli autori si ispirarono a Blob fluido mortale, noto film horror del 1958 che vide debuttare da protagonista un giovanissimo Steve McQueen. Riprendendo nell'apertura la colonna sonora e la scena madre del fuggi fuggi generale dal cineteatro di fronte alla mostruosa creatura gelatinosa extraterrestre, si lascia intendere la mostruosità del contenuto del programma nel riproporre il peggio di ciò che è apparso sul piccolo schermo. Tra i protagonisti di quella prima puntata di Blob avevamo Maurizio Costanzo e Mino D'Amato e il comico Gianfranco D'Angelo. Pensate che già dai primi giorni l'effetto è dirompente nel pubblico, mentre i bersagliati dalla satira, che fossero giornalisti o che fossero politici oppure personaggi famosi, cominciarono a farsi sentire facendo fioccare proteste e querele a Rai 3.
Ora vi racconto una storia di un gruppo di eroi senza gloria. Sono tutti alti, ricchi e snelli, tranne io, che sono Paolo Belli. Il nome che portiamo non è una novità, noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia e carabinieri.
Siamo la tri di biciclette, siamo la e siamo qua, ci piace ridere, rubare, ladri sì ma per suonare.
Chiedono se la banda è ben organizzata e se la banda è della malavita. Di primo acchito fanno con passione, ma poco dopo, mamma che impressione! Allora avete capito, se vedete questa gente, state calmi e non succede niente. Girate la larga e rimanete seri. Siamo deficienti,
ma di quelli veri. Siamo la tri di
biciclette, siamo là, 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 e siamo qua, ci piace ridere, rubare, ladri, sì, 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 ma per suonare, siamo là, là, ridi biciclette, siamo là, 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 e siamo qua, ci piace ri, siamo là.
E dal 21 al 25 febbraio 1989 si svolge il Festival di Sanremo, 39esima edizione. Ragazzi, è stata un'edizione un pochino particolare, vi racconto dietro le quinte perché ce n'è da raccontare assolutamente, a parte che poi ci ha regalato dei brani immortali, brani che cantiamo ancora oggi. Ma pensate che nei progetti degli organizzatori la conduzione doveva essere affidata a Renato Pozzetto. Invece non è successo così. Renato Pozzetto doveva essere affiancato da dei figli d'arte. I nomi di questi figli d'arte: Rosita Celentano, Paola Dominghin, Danny Quinn e Gianmarco Tognazzi. I figli d'arte avrebbero dovuto fungere da valletti di Renato Pozzetto, ma l'attore si ritirò poco prima dell'inizio della kermesse canora. La Rai cerca di correre ai ripari, chiede a Pippo Baudo di presentare. Pippo Baudo dice no. Allora la Rai si rivolge a Enrico Montesano, anche Montesano declina l'invito. Si rivolgono i dirigenti di Rai 1 a Renzo Arbore e anche a Loretta Gorci. Pure loro declinarono la proposta, considerato il poco tempo a disposizione per prepararsi adeguatamente alla kermesse. Allora cosa succede? Succede che l'organizzazione decise di ricorrere direttamente a quei quattro giovani, Danny Quinn, Gianmarco Tognazzi, Rosita Celentano e Paola Dominguin, i quali si videro improvvisamente promossi dal ruolo di valletti al ruolo di conduttori principali. Allora, c'è da dire che all'epoca la conduzione dei quattro fu definita particolarmente sfortunata. Infatti tutta la stampa fece notare come essi si resero involontariamente protagonisti di gaffe, lapsus linguistici a quasi ogni annuncio di canzoni, attirandosi unanimi critiche negative e addirittura la fama di peggiori conduttori nella storia del festival. Vi dico un'ultima cosa confidenziale: avrebbe dovuto far parte del cast di presentatori anche un quinto figlio d'arte, che si chiamava Christian De Sica, il quale però all'ultimo ha rifiutato. Ma prima di andare avanti raccontandovi altre curiosità confidenziali sul Festival di Sanremo di quell'anno, io vorrei farvi ascoltare una splendida canzone che ci è stata regalata da quella kermesse. Segnava il ritorno di Mia Martini e il brano è diventato davvero indimenticabile, almeno tu nell'universo.
Gente strana, prima si odia e poi si ama, cambia idea improvvisamente, prima la verità, poi mentirà lui senza sé. Come fosse niente, sai, la gente matta.
mi vuole, se così nulla. Non far sì che la mia mente si perda in congiunture, in paure, inutilmente, e poi per niente. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo, appunto sei che non ruota mai intorno a me, un sole che splende per me soltanto come un diamante in mezzo al cuore. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo cambierai, dimmi che per sempre sarai sincero.
Che dire, immensa Mia Martini con Almeno tu nell'universo. E ora torniamo dietro le quinte di quel Festival di Sanremo del 1989 che fu il primo organizzato da Adriano Aragozzini, che presentò un suo innovativo progetto per il rilancio della kermesse, che incluse un lungo tour mondiale di promozione denominato Sanremo in the World. Credo che molti lo ricorderanno. Da notare è che fu anche l'ultima edizione in cui i voti per la classifica finale vennero abbinati al concorso ippico delle schedine del Totip. Allora, a movimentare le serate contribuirono, per fortuna, visto che questi figli d'arte non erano granché bravi nella conduzione, gli interventi comici di Beppe Grillo e del trio Solenghi, Marchesini e Lopez. Com'è andata a finire? Che Beppe Grillo ha ricevuto parecchie querele e invece Solenghi, Marchesini e Lopez, per via di uno sketch a tema religioso che venne all'epoca giudicato blasfemo, suscitarono vive proteste da parte del mondo cattolico e un anatema dalla Radio Vaticana, dall'Osservatore Romano, nonché da alcuni parlamentari della DC.
Droga e gente che sta male, è la colpa di chi mai sarà.
Ma tu lo sai che l'undicesimo comandamento è non inquinare.
Il mare sta morendo di dolore, i fiumi di vergogna e purità, quel buco nella zona fa rumore.
Che cos'altro poi succederà, cara terra mia? Ti sta spaccando il cuore, tu lo sai. Cara terra mia, che razza di futuro troverai? Nei tuoi giardini i fiori sono già siringhe e vetri, oscenità,
moda e demenziale.
Pace da pi in grandi quantità, mentre l'effetto serra è sempre attuale. Dimmi che soluzione ci sarà, cara terra mia. Ti sta spaccando il cuore, tu lo sai. Cara terra mia.
Oh, vi dico ancora, sfogliando i settimanali di quell'anno, una piccola cosa confidenziale riguardo a quel festival di Sanremo, che i collegamenti esterni videro protagonisti dei giovani che oggi conosciamo benissimo. Sono diventati famosi, per esempio, Valerio Merola, Gigi Marzullo, Monica Leofreddi e Feliciana Iaccio, che poi condurrà Giochi senza frontiere insieme a Ettore Andenna. E pensate, c'era anche una giovanissima e pressoché sconosciuta Maria Grazia Cucinotta. Chi vinse l'edizione di quell'anno? Beh, ragazzi, Fausto Leali e Anna Oxa, che in duetto fecero andare in solluchero gli ascoltatori con il brano Ti lascerò.
Ti lascerò andare, ma indifesa come sei, farei di tutto per poterti trattenere, perché dovrai scontrarti con i sogni che si fanno quando si vive intensamente la tua età. Ti lascerò provare a dipingere i tuoi giorni con i colori accesi e i tuoi anni. Ti aiuterò a sconfiggere i dolori che verranno, perché saranno anche più grandi degli amori che ti avranno. E lascerò ai tuoi occhi tutta una vita da guardare, ma è la tua vita e non trattarla male. Ti lascerò crescere, ti lascerò scegliere, ti lascerò anche sbagliare, ti lascerò.
Ti lascerò decidere per chi sarà al tuo fianco, piuttosto che permettere di dirmi che sei stanco. Lo faccio perché in te ho amato il uomo, il suo coraggio e quella forza di cambiare per poi ricominciare. Quando sei davanti ai miei occhi, altri due occhi da guardare, il mio silenzio lo sentirai gridare.
Ti lascerò
delle famiglie italiane. In quel 1989 veniva passata davanti ai teleschermi di Rai 1 con un'edizione particolarmente fortunata di Domenica In. Era condotta con grande ironia da Marisa Laurito, insieme a due sorelle, Benedicta e Brigitta Boccoli, che fungevano da vallette e avevano degli stacchetti, avevano uno spazio anche nel gioco del cruciverbone che coinvolgeva gli spettatori che telefonavano da casa. La sigla era quella famosa, no? Ma la Domenica Italiana c'è qualcuno che ti ama, ve la ricordate? La cantava Toto Cutugno e fu una delle edizioni più viste di sempre di Domenica In, tanto che Domenica In sbarcò davvero a Sanremo, in quanto tutti e tre questi personaggi, io dico tre, in realtà erano quattro, ma perché il duo, no, Brigitta e Benedicta Boccoli, va bene, valeva per uno. Tutti e tre, Cutugno, Le Boccoli e persino la Laurito, entrarono a Sanremo con delle canzoni in gara. Io adesso vi faccio ascoltare quella che presentò Marisa nella sua unica, prima e unica partecipazione al festival, che si chiamava Il babà è una cosa seria.
Certe volte non so quel che faccio, gira a vuoto, mi sento uno straccio, il telefono squilla, c'è un uomo che strilla, mi ronza un orecchio, si è rotto lo specchio, che giornata che è schiarata, non me ne frega più, senza fama in cavaliggia vorrei andarmene in Perù, in Giappone, in India, in Cina, ma poi voli in da cucina. A me quella che mi consola è la dolla marola, perché quel che mi tira su son ghezzita con il ragù. La fortuna è fugace, si sa, l'amore, l'amore, l'amore viene e va, ma il maccherone resta, non c'è sta niente a fa. Io mi sento più buona e bella, faccio gnocca camuzzarella, e sia vita amara so fa, si addolcisce con un papà. Il babà è una cosa seria, con babà non si pazzia, è una cura che fa bene, oh babà non può ingannare. Il babà è come il ciucciotto, la coperta di Linus, se cercate un antistress ammuccato, buon babà. La mattina se leggo il giornale, corro il rischio che dopo sto male. C'è la borsa che cade, una tassa che scade, c'è l'alga mortale, la nube fatale. Tutto il mondo si è inquinato, ma l'ozono che farà? Mi dimetto da terrestre, sopra Marte voglio andare. Ma poi sento l'odorino che proviene da cucina. A me quella che mi consola è la dolla marola, perché ciò che mi tira su son ghezzito con il ragù. La fortuna è fugace, si sa, l'amore, l'amore, l'amore viene e va, ma il maccherone resta, non c'è sta niente a fa. Io mi sento più buona e bella, faccio gnocca cavuzzarella, e sia vita amara si fa, si addolcisce con un babà. Il babà è una cosa seria, con babà non si pazzia, è una cura che va bene, oh babà non puoi ingannare. Il babà è come il ciucciotto, la coperta di Linus, se cercate un antistress ammuccato, buon babà.
E siamo sempre dietro le quinte del 1989, io adesso, care amiche e cari amici, vi debbo fare una domanda. Chi di voi ricorda questo discorso? Ve lo leggo, Ascoltate, è il discorso di un insegnante davvero speciale. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse e il mondo appare diverso da quassù. Ve la ricordate? Era la frase che diceva Robin Williams nel ruolo del professore ai suoi studenti e l'abbiamo sentita sugli schermi il 2 di giugno di quell'anno per la prima volta, sì, giorno in cui esce L'attimo fuggente. La vicenda è ambientata nell'austera Accademia Welton, dove regna una severa disciplina e una mentalità conformista, un universo che viene sconvolto dall'arrivo del nuovo docente di materie umanistiche che si chiama John Keating e che è interpretato, come vi ho detto, da Robbie Williams, vi ricordate quello di Mork e Mindy? I metodi di insegnamento di questo professore incontrano l'entusiasmo dei ragazzi liberi di esprimere la propria creatività e le proprie aspirazioni. Per la pellicola il regista Peter Weir si indirizzò inizialmente verso Bill Murray, poi questo rinunciò, allora pensò a Dustin Hoffman. Poi alla fine ha optato per Robbie Williams, è stata una scelta indovinata, bisogna dire davvero così, perché per l'attore significò emanciparsi dai ruoli di commedia in cui la critica fino allora lo aveva visto relegato.
Due braccia grandi per abbandonarmi dentro, se la notte avevo un po' paura. Occhi profondi per cui era un libro aperto, senza dire neanche una parola. Aveva mille modi buoni per svegliarmi quando non volevo andare a scuola. E mi chiedevo, mentre le guardavo i piedi, questo angelo perché non vola. Le mamme sognano, le mamme invecchiano, le mamme si amano, ma ti amano di più. E così piccolo io avrei affrontato il mondo, vuoi chi si avvicina e chi la tocca. E che parole dolci come quelle torte al forno, che veniva l'acquolina in bocca. Mi rimboccava fino al naso le coperte, se pioveva avevo un po' paura. E mi tuffavo nel suo letto a braccia aperte, ad ogni tuono forte mi stringeva. Le mamme sognano, le mamme invecchiano, le mamme si amano, amano di più. Le mamme guardano nel cielo un aeroplano e quel treno sulla ferrovia. Parlano e sognano del figlio che è lontano davanti a una fotografia. Le mamme piangono e si asciugano gli occhiali mentre gli anni ne vanno via. Se pensi a quando ti tenevano per mano, sembra ieri, che malinconi. Le mamme sognano, le mamme invecchiano, le mamme si amano, ma ti amano. Le mamme sognano, le mamme invecchiano, ma ti amano di più. Le mamme sognano, le mamme invecchiano, le mamme si amano, ma ti amano di più.
E giovedì 18 maggio al mattino tutte le prime pagine dei giornali sportivi e non dichiarano a caratteri cubitali che la sera precedente, cioè il 17 maggio, la Coppa UEFA veniva vinta dal Napoli. È stata la prima e unica volta. Le squadre italiane che parteciparono a quella 18ª edizione della UEFA furono la Roma, l'Inter, la Juventus e appunto il Napoli. L'ostacolo è la finale col Bayern Monaco. Vediamo come era andata. Allora, le cronache dicono che all'andata, allo stadio San Paolo, gli azzurri del Napoli vincono 2-1, mentre al ritorno, il 17 maggio 89, pareggiano 3-3. Al gol di Alemão risponde Klinsmann, ma allo scadere del primo tempo Ferrara riporta in vantaggio i partenopei. Nel secondo tempo la rete di Careca ipoteca la vittoria e a nulla serviranno le due successive segnature dei tedeschi. Il Napoli, così, in quel maggio dell'89 conquista la prima e unica Coppa Europea. E allora a tutti loro e a tutti gli amici napoletani noi vogliamo dedicare questo brano che portò nel 1989 alla ribalta, dopo tanti anni di inattività, il grande, immenso Renato Carosone.
Ha girato mondo sotto in coppa e camminando su arriva di casa, la porta sembra presso pianoforte, ma che non posso stare senza suonare. Facitemi cantare una canzoncella che a tutti quanti voglio dedicare. Voglio cantare una canzoncella dolce dolce che parte da Napoli e lontano può arrivare. Una canzoncella capace se trova pace a tutta gente che in da pace non c'è sta, una canzoncella che transisse in tuo cuore, potesse far rumore per chi non può sentire, una canzoncella che dicesse a tutto quanto, pulita va più bene e sono contento. Piacciono i guaglioni innamorati, si è vega stretta stretta e si abbracciare, perché se vanno bene uno con l'altro e insieme tutta vita vanno stare. Poi ne bastano pochi sentimenti e può canta con me chi può cantare. Iamo a cantare una canzoncella dolce dolce che parte da Napoli e lontano può arrivare. Una canzoncella che facesse trova pace a tutta gente che in da pace non c'è sta. Una canzoncella che tracisse in tuo cuore, potesse far un muro per chi non può sentire. Una canzoncella che dicesse a tutto quanto, pulita va più bene e sono contento.
E sui piccoli schermi americani in quel 1989 fanno il loro debutto i membri della famiglia Simpson, sì, che imperversano anche da noi da allora. Beh, non è proprio corretto dire così, perché da noi in Italia sono arrivati solo nel 1991, in ottobre del 1991, ma in America debuttarono il 17 dicembre dell'89. Il canale era quello della Fox e sono stati creati dalla fantasia di due autori che si chiamano James Brooks e Matt Groening. Il piccolo mondo di Springfield, un luogo immaginario ispirato all'omonima cittadina nell'Oregon dove Groening aveva trascorso la sua infanzia, tipico della provincia americana, è un concentrato della società a stelle e strisce che viene parodiata nelle abitudini e nelle forme culturali e sociali che le sono proprie. Il linguaggio utilizzato dai personaggi dei Simpson si fa beffe del politicamente corretto, mettendo alla berlina tabù e luoghi comuni che vedono il popolo Yankee e non solo. Il carattere irriverente del cartone emergerà anche dalle caricature di illustri personaggi che compariranno nei vari episodi legati al mondo della politica, della cultura e dello spettacolo. Primo fra tutti, per esempio, l'ex presidente degli Stati Uniti, George Bush Senior.
Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono! Esatto, adesso voi due! Siete caldi? Avete spostato la macchina? Anch'io! One, two, three, quattro! Esatto! Esatto!
Facciamo tutti dei versi, facciamo una grande tribù, non siamo tanto diversi, dai prova a farlo anche tu.
Bene, cominciamo con maiale, The Boy. Mi raccomando, è la prima volta che canto maiale, state attenti alle parole, scandirle. Esatto, era la prima volta, mi sa che anche l'ultima. Il gallo, poi mi raccomando, essere più chiari, perché anche il testo.
Facciamo tutti dei versi, siamo una grande tribù, non siamo tanto diversi, dai prova a farlo anche tu.
D'accordo, ma cerchiamo di capirci, Tocca adesso il cavallo, The Horse. Poi, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari, vai! Ma questo qui è un cavallo ostacoli, non ho capito niente! Il cane, The Dog, noi siamo amici, vero? Mi raccomando, il testo, il testo! Ma non ho capito una parola! Vi ho portato io qua! Che figura mi state facendo fare! Ma come siamo arrivati a certo punto? Avete capito voi?
No!
Avete capito?
No!
Neanch'io! Basta, vado a casa, va! Un momento, dimentichiamo il pesce! Dai, pesce, spiegaci! Parla tu! Esatto!
Apriamo un attimo una parentesi dedicata ai bambini e ai ragazzini di fine anni 80. Sì, perché il 21 aprile del 1989, era un venerdì, la Nintendo lancia sul mercato il famosissimo Game Boy, la console da viaggio più popolare nella storia, che per un ventennio abbondante ha dominato la scena nei portatili per videogame. Per milioni di ragazzi di allora è stato un irresistibile passatempo a portata di tasca, e gli stessi che oggi da adulti lo conservano come un cimelio che non passa mai di moda. Devo dire che io ho ancora quella prima versione del Game Boy, il gioco che davano di default, no? In allegato col Game Boy era il Tetris, e poi si compravano gli altri giochi via via. Ai bambini di quel 1989 io vorrei dedicare questa canzone.
Bambino armato e disarmato in una foto senza felicità, sfogliato e immaginato in questa vita sola che non ti guarirà. Crescerò e sarò un po' più uomo, ancora un'altra guerra di collera. Crescerò, combatterò questa paura che ora mi libera. Milioni sono i
Ragazzi, questa ve la devo leggere perché l'ho trovata molto divertente. Nel 1989 continua la grande iniziativa del settimanale Stop. Anche tu puoi diventare pranoterapeuta. Te lo insegnano ogni settimana attraverso le pagine di Stop Massimo Inardi e Orazio Sanseverino, che sono i maggiori esperti del paranormale. Oh, e sapete che a me piace sfogliare la reclame dai rotocalchi d'epoca. Bene, in quel 1989 una reclame era quella dell'automobile della Citroen AX Diesel, e si diceva: l'agilità della nuova AX Diesel ha un solo rivale, che può essere un felino, perché in natura c'è solo il felino che può andare più velocemente, più agilmente di una AX Diesel. Vi leggo la pubblicità: la nuova Citroen ha il miglior rapporto peso-potenza della sua categoria, nonostante la cilindrata di soli 1360 cc, ha ben 53 cavalli con una accelerazione record da 0 a 100 km orari in 14,3 secondi e una maneggevolezza che in città non teme confronti. È campione mondiale di consumi e l'abitacolo della AX è un'oasi di sicurezza circondata da zone progettate per deformarsi ed assorbire gli impatti maggiori di una possibile collisione. E poi abbiamo anche dei nuovi interruttori, sono gli interruttori Living Biticino, che spengono un'era e ne accendono un'altra. Infatti la Living del Biticino aggiunge alla vostra casa la bellezza e il prestigio di un design raffinato e moderno, molto funzionale, con una serie di 19 interruttori colorati che si possono adattare ad ogni tipo di arredamento. Ho trovato infine la pubblicità della Stirella, progetto 501, diceva: il futuro della stiratura è già qui. Stirella è un sistema di stiratura brevettato della Micromax.
Anni come giorni sono volati via, brevi fotogrammi o treni in galleria, è un effetto serra che scioglie la felicità delle nostre voglie, dei nostri jeans. Che cosa resterà di questi anni maledetti dentro gli occhi tuoi? Anni bucati e distratti, noi vittime di noi. Ora però ci costa il non amarsi più, è un dolore nascosto giù nell'anima. Cosa resterà tanta afferrati e già scivolati via?
la fame nel mondo, un tragico rondo. Noi siamo sempre più soli, singole metà. Anni sui libri di scuola e poi che cosa resterà? Anni di amori violenti, litigando per le vie, sempre pronti io e te a nuove geometrie. Anni vuoti come latino, abbandonate là. Ora che siamo alla fine noi di questa eternità, cosa resterà? Chi la scatterà? La fotografia. Cosa resterà? Oh, e la radio canta. Oh, won't you break my heart? Won't you?
Devo dire che non servono davvero parole per commentare questa splendida canzone di Raff, Cosa resterà degli anni Ottanta. Io vi confesso che mi è scesa anche una lacrimuccia. Abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione anche per oggi. Noi vi ringraziamo per l'ascolto, vi diamo appuntamento alla settimana prossima, invitandovi a trascorrere insieme a noi una nuova ora confidenziale.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic.